J'ai eu deux chances dans ma vie.
Nella mia vita ho avuto due fortune. Aver avuto 16 anni nel 1968, quando sono scoppiati i momenti insurrezionali del 68, i grandi scioperi generali, e aver avuto 16 anni in una città che era la capitale della Spagna rivoluzionaria, dei rifugiati della rivoluzione spagnola. Ciò significa che nella nostra città c'erano tutte le sedi delle organizzazioni rivoluzionarie spagnole, in particolare le basi di retroguardia dei movimenti del Maquis, movimenti di resistenza antifranchista del dopoguerra.
Antifranchiste après-guerre. Dans mon antagonisme très juvenile.
Nel mio antagonismo, che potremmo dire molto, molto giovanile, gli anziani hanno saputo perfettamente trasmettere la loro esperienza. E quando sei in una fase rivoluzionaria come quella del 68, se parli con persone che hanno vissuto una delle ultime grandi rivoluzioni in Europa, ciò ti dà una coscienza politica molto precisa.
Très précise sur d'abord c'est possible, c'est concrètement possible.
Anzitutto sul fatto che è possibile, è concretamente possibile. Se incontri persone che erano alla direzione dei ministeri rivoluzionari addirittura o dei dirigenti dell'Armata Popolare, la vecchia colonna Durruti, ecco, quando parli con queste persone, con persone che hanno partecipato agli attentati dei gruppi armati prima della guerra civile, quelli che hanno preparato l'insurrezione popolare in Spagna, ti parlano delle azioni della Federazione Anarchica Iberica con Nosotros e altri gruppi. Tutto era collegato alla capacità della riuscita del 19 luglio del 36, vale a dire se il popolo è riuscito a vincere nella battaglia di Barcellona, a sconfiggere i militari e le armate di Franco, ciò fu perché c'era stata un'accumulazione d'esperienza armata nel movimento. Tutto ciò ha permesso nelle prime ore del 19 luglio del 36 di dare del vantaggio agli operai e ai rivoluzionari sul movimento fascista. Certamente non c'era una separazione tra la lotta armata e il movimento. La lotta armata andava fatta all'interno del movimento come preparazione ad un'insurrezione del movimento e solo in questo senso. Io non sono della scuola marxista che spiega tutte le tappe dello sviluppo insurrezionale. Sono stato formato direttamente dalle persone che hanno preparato e partecipato al mese di luglio a Barcellona e ciò ha, come dire, costituito una qualità spesso contraddittoria con le persone che si dicevano ortodosse, quale che fosse il loro campo.
Avec les gens qui se disaient orthodoxes de tous les camps.
Quando parlo di queste persone, parlo di persone che hanno fatto delle operazioni, come Pedro Mateu, membro del gruppo anarchico che ha ucciso il primo ministro della dittatura nel 1922-23 a Madrid. Ha attraversato tutta la guerra civile, è stato poi nella resistenza in Francia e poi è diventato segretario generale della CNT per l'Intercontinentale. È lui che ha facilitato, aiutato il Maquis. Le Maquis è proprio tutta la guerriglia in montagna dopo la vittoria dei fascisti, vale a dire tutti i gruppi armati che sono andati in montagna in diverse zone della Spagna. Gli anarchici erano principalmente in Catalogna, ma vi erano anche gruppi comunisti in Aragona e soprattutto in Galizia e nelle Asturie. Si può dire che in tutte le montagne di Spagna c'erano gruppi armati.
In tutte le montagne di Spagna c'erano dei gruppi armati.
È proprio questa connessione con questi anarchici che poi mi ha condotto ai Paesi Baschi a partecipare a un gruppo d'appoggio all'ETA, proprio nel momento del processo di Burgos. Sono stati proprio degli anarchici che ci hanno inviati in Euskadi. E questo per dire, per mostrare che per loro non c'era una difficoltà ad appoggiare i Baschi perché erano nazionalisti, ma avevano un approccio molto pragmatico, non c'era il settarismo del tipo ci sono lotte buone, altre non buone. Se ci sono dei compagni che lottano, bisogna cercare di capire la loro lotta e vedere se è possibile una convergenza.
Après le passage avec ETA.
Poi dopo il passaggio con ETA, alla fine del 1970, con un gruppo di compagni abbiamo deciso di creare un gruppo di lotta armata a Barcellona e l'abbiamo chiamato MIL, Movimento Iberico di Liberazione. Questo gruppo ha iniziato a Barcellona con delle forme di guerriglia urbana intorno all'inizio del 1971. In alcune versioni della storia del MIL è stato sottolineato come questo gruppo, nonostante non fosse propriamente anarchico o anarcosindacalista, ha ricevuto una grande solidarietà, permettendo una sorta di rinascita della stessa CNT e di tutto il movimento antiautoritario a Barcellona. È una sorta di rimbalzo della storia, cioè ci hanno formato in Francia e noi abbiamo poi aiutato la rinascita del movimento anarchico a Barcellona.
En France et nous on a aidé la renaissance du mouvement anarchiste à Barcelone. Chaque fois qu'on parle d'une action minoritaire, on parle de appui populaire.
Ogni volta che si parla di azioni minoritarie ci si interroga poi sulla questione dell'appoggio popolare, ma all'epoca la situazione era diversa, era molto più semplice perché si lottava contro un dittatore. Per la distribuzione di volantino o una manifestazione potevi finire in prigione e quindi c'era una sorta di, diciamo, semplicità nella lotta, soprattutto quando hai deciso di portare un'arma in tasca.
E soprattutto quando hai deciso di portare un'arma alla cintura. Nous, on pensait imiter
la nostra idea era quella di imitare i gruppi del Maquis, come quelli di Sabaté, quelli attivi negli anni 50 che facevano la lotta armata a Barcellona, ma di fatto la nostra lotta andava nella direzione di passare ad una tappa ulteriore dopo il grande movimento del 68-69. E la nostra posizione ovviamente non era quella di dire bisogna creare il partito, bisogna andare secondo una linea di aumento quantitativo. Non era questo il nostro problema. Noi puntavamo ad azioni precise e concrete. Ad esempio il MIL ha passato mesi a rubare macchine per la stampa per dar la possibilità poi agli operai di Barcellona di esprimere in modo autonomo le proprie idee, le proprie posizioni, per avere cioè delle stamperie clandestine, permettendo così a ciascun gruppo operaio di fare la propria propaganda.
Possibilità a chaque gruppo ouvrier de faire de la propaganda.
Non si trattava quindi di azioni come quelle che ci sarebbero state poi, tipo andare a giustiziare il padrone, il militare o il poliziotto. Se ci furono degli scontri a fuoco, questi avvenivano nel momento di un incontro con la polizia, ma non era una sorta di prospettiva volontaria. Il nostro obiettivo inizialmente era molto modesto, consisteva nel dare un appoggio diretto, concreto alle lotte operaie. Quando c'è stato ad esempio lo sciopero di Corvero, che è una grossa impresa di lavatrici, si è deciso di dare dei soldi agli scioperanti e considerate che con il fascismo non potevi fare un concerto benefit, quindi dovevi prendere una pistola, andare in banca e prenderli.
Tu prendi una pistola e ti vai a prendere la banca e ti vai a prendere l'argent. Cet appui direct.
È proprio questa attività di appoggio diretto che ci ha portati ad una consapevolezza pratica della lotta armata e che potevamo fare anche altre cose. Il passaggio alle armi è stato in fin dei conti molto naturale. Nel nostro gruppo eravamo tutti tra i 18 e i 22 anni. Non eravamo particolarmente inclini alle grandi teorie su Mao, la testa o che altro. Abbiamo avuto un avvicinamento alle armi naturale anche perché nella nostra città tutti gli anziani avevano delle armi, tutti i vecchi spagnoli si preparavano quotidianamente all'insurrezione e quindi le avevano, mitra, pistole, fucili. Così noi ci siamo armati molto facilmente e molto rapidamente. E in fin dei conti, come diceva Raoul Sendic, quando hai un'arma in tasca, la tua coscienza del conflitto e del livello dello scontro è diversa.
Quando hai un'arma alla cintura, tu hai una nuova coscienza del conflitto e del livello di combattimento.
Nel 68 fu subito chiaro come fosse avvenuto un grande mutamento di qualità, i comitati di lotta, i comitati di base, i comitati d'azione, ma le cose nella testa cambiano più lentamente e ci mettono magari 10 anni. Ad esempio è un movimento che va dal 68 al 76-77, è proprio un percorso del movimento, una progressione che d'altra parte non si delinea a livello nazionale. La formazione del gruppo armato del MIL dura 3 anni, si costituisce nel gennaio del 1971 per scomparire poi a causa della repressione nel settembre del 1973 con l'arresto di Poe Chantik durante una sparatoria e l'arresto di tanti altri compagni, di Oriol Solé, che inizialmente fu colui che aveva portato un po' il dinamismo nella creazione di questo gruppo d'azione. Il giorno della sparatoria e dell'arresto di Poe Chantik io ero lì sul posto e con un altro compagno di Toulouse siamo riusciti a scappare e da quel momento ci siamo trovati più o meno in 5 del 1000 rifugiati a Toulouse e abbiamo incominciato a sviluppare una sorta di coordinamento per creare un gruppo di appoggio all'estero in grado di fare azioni per la liberazione dei compagni che peraltro rischiavano di essere giustiziati. È un momento in cui abbiamo letto molti testi, soprattutto di compagni sudamericani come i Tupamaros e altri gruppi del genere. Abbiamo pensato di fare un sequestro di persona e negoziare la liberazione dei compagni e così via. È così che nasce il GARI, il gruppo d'azione rivoluzionaria internazionalista, ed è stata un'esperienza di un anno. Durante il quale peraltro abbiamo fatto un altro passo sperimentale, conducendo molti attentati antifranchisti, andando a colpire le società che lavoravano con la Spagna, con attacchi contro le strutture internazionali che collaboravano con la dittatura di Franco. Un'altra particolarità del 74 consiste nel fatto che nel medesimo momento noi facciamo un sequestro di persona di un direttore di banca a Parigi, le Brigate Rosse lo fanno con il sequestro Sossi e il Movimento 2 Giugno a Berlino rapisce Lorenz e tutti con la medesima rivendicazione, la liberazione dei gruppi che erano stati arrestati con la prima ondata di arresti. A partire dal 68 il movimento rivoluzionario avanza in maniera abbastanza parallela nei diversi paesi europei, più che di riflesso comincia ad avere una sorta di coordinamento logico nelle azioni e anche la pratica incomincia a diventare comune. Per l'attività del GARI ho subito la mia prima condanna, che alla fine non è stata molto lunga in quanto è terminata con la grazia di Juan Carlos per i crimini di sangue durante la dittatura, una grazia che risale al 1977, perché ci sono state 2 grazie dopo la morte di Franco, la prima 3 mesi dopo la sua morte, che riguardava tutti i prigionieri politici eccetto coloro che avevano delitti di sangue. Noi eravamo considerati tali e quindi siamo stati liberati solo nel 1977, come i dirigenti di FRAP, di ETA, coloro che erano in carcere per attentati più violenti. Nel 1976 sono iniziati dei collegamenti tra i prigionieri, soprattutto prigionieri italiani, prigionieri giovani di tendenza apertamente autonoma, come si dichiaravano allora. Insomma, si può dire che non eravamo ancora usciti dalla vecchia epoca di Franco e che già ci si ritrovava implicati in quella successiva dello sviluppo del movimento autonomo, con contatti particolarmente forti tra Milano e Parigi.
Milano e Parigi. Je pense que là il s'est passé un autre moment très 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 important.
Quello fu un altro momento molto molto importante, un passaggio di rilievo. Spesso rispetto al 77 si diceva la stessa cosa che noi dicevamo rispetto al 68, che era stato recuperato dalla borghesia, mentre il 77 non poteva essere recuperato perché era andato troppo lontano. Ovviamente ci sbagliavamo, perché il recupero è avvenuto attraverso una narrazione del 77 di carattere mondato, ripulito dai suoi momenti più forti, più duri, mantenendone solo gli aspetti più simpatici. No, invece il 77, il 78 ha messo in campo una lotta estremamente dura, estremamente violenta. Certo, fu anche una gioia, perché ogni lotta comporta una liberazione, come ogni liberazione ciò comporta una gioia e l'articolazione di nuovi rapporti tra gli individui, ma fu un momento senz'altro molto duro. Mi ricordo qua a Milano, in alcuni quartieri, noi venivamo spesso, avevamo dei contatti con Azione Rivoluzionaria e ci si incontrava a livello compagni di tutta Europa, e mi ricordo le camionette dappertutto per strada. Soprattutto dopo l'esecuzione di Moro, a Milano la tensione si tagliava col coltello. È presente quando l'atmosfera nelle strade diventa densa, materiale quasi? C'è quasi una nebbia nei rapporti tra le persone, mentre prima, quando ci si incontrava per strada, ci si ammiccava, si diceva: ehi, avete colpito ancora? Ma allo stesso tempo bisogna ricordarsi che si stava attraversando una fase di insurrezione popolare armata. Anche se si trattava della clandestinità, era una forma di insurrezione, era un movimento di massa ad essere armato. A posteriori si può dire che il fallimento provenga proprio dalla forza dei gruppi che sono entrati in clandestinità, vale a dire il peso dei compagni in clandestinità ha costituito la forma della nostra autodistruzione.
Une forme de notre autodestruction.
Cioè, quando hai centinaia, 300, 400 compagni in clandestinità in una organizzazione, non reggi più. Tutto ciò richiede un sacco di soldi, una grossa organizzazione che allo stesso tempo sfinisce, esaurisce l'organizzazione stessa. Paradossalmente, il passaggio dall'autonomia alla clandestinità ha coinvolto troppa gente. Una guerriglia non è un esercito. Arrivi ad un punto di rottura in cui devi bruciare tutte le tappe. La guerriglia ha bisogno di gruppi ristretti in clandestinità all'interno del movimento. Boh, questa è la mia posizione. Quindi il paradosso è che è proprio il successo delle organizzazioni armate a costituire la ragione principale del loro fallimento.
La principale causa di distruzione.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle.
È molto difficile far capire che cosa è stato in Europa quel periodo che va dal 68 al 77-78, perché molti compagni oggi hanno conosciuto solo questa epoca reazionaria del presente e non riescono quasi a farsi un'idea di un'epoca di generalizzazione della libertà, o meglio della liberazione in conflitto con il potere. Conoscono solo spazi ristretti, difesi e sempre precari, mentre per noi era una sorta di ola, come diceva il Che, un'onda lunga di liberazione che avrebbe dovuto condurci a un radioso domani, anche nell'illusione che fosse sufficiente tirar giù qualche commissariato per realizzarlo. È chiaro, eravamo pieni di illusioni. Il movimento rivoluzionario non è fatto da persone che leggono 40 libri e poi vanno in piazza e sanno fare la rivoluzione. No, eravamo giovani, abbiamo sperimentato, abbiamo sviluppato connessioni. Ad esempio, nel MIL, il fatto che alcuni compagni erano francesi e alcuni erano catalani ci ha fatto praticamente comprendere che le lotte sono solo internazionali. In fin dei conti era un periodo in cui viaggiavi, potevi andare a Milano, potevi andare in Germania e partecipare ad azioni con vari gruppi locali della situazione specifica. Questa è stata la mia esperienza, partecipare ad azioni con Azione Rivoluzionaria o Prima Linea o i Colp. Io non credo alla posizione di identità in un solo gruppo. È possibile che qualcuno abbia vissuto questo processo di identificazione, ma per quanto mi riguarda io non ho mai voluto agire in un solo paese. Ho voluto fare esperienza, accumularla, nell'idea anche che potesse tornare utile ad altre situazioni. Ad esempio, nel 77 mi hanno proposto alcuni posti di segretariato nella CNT, ma per me anni e anni di esperienza di lotta armata dovevano essere utili al movimento autonomo che si stava sviluppando. La mia idea è sempre stata quella di partecipare a ciò che accade nel punto di massima intensità e quindi automaticamente mi sono ritrovato a Milano. È come una bussola che ti conduce nel luogo più caldo, che in quel momento era Milano.
Come cambia Milano, come sempre più strana, un miraggio nel pozzo. Action Direct è presque né a Milano.
Sì, io ti parlo di Milano e si può dire che Action Direct sia in un certo modo nata a Milano. Facevamo viaggi incessanti tra Milano e Parigi. L'idea era di fare qualcosa simile a Prima Linea, con cui avevamo relazioni pratiche e politiche. Inizialmente abbiamo fatto una sorta di coordinamento politico-militare, secondo la terminologia dell'epoca, allo scopo di preparare il movimento all'azione armata, proteggere militarmente alcune manifestazioni e preparare alcuni attentati con l'esplosivo.
E si dormiva poco, sognando un vento caldo che la mettesse a fuoco. Come cambia Milano.
Quando in quel momento in Francia vi furono molte divisioni nel quadro del movimento autonomo, tra l'autonomia organizzata, la cosiddetta autonomia desiderante, eccetera, eccetera, alcuni compagni del coordinamento hanno deciso di costituire un gruppo armato che prima prende il nome di Guerriglia Comunista e poi diventa ADE, Action Direct. Il nostro approccio politico era genericamente autonomo, non era ideologicamente puro. Alcuni compagni erano vecchi maoisti, alcuni autonomi, alcuni anarchici. Inizialmente si costituisce come un gruppo di resistenza senza avere una strategia politica molto chiara. Poi con i contatti con i compagni in Italia e in Germania abbiamo incominciato a muoverci sugli stessi temi, cercando di compiere una sintesi tra la prospettiva della lotta proletaria rivoluzionaria e la lotta antiimperialista in stile tedesco. È così che nasce il fronte antiimperialista nell'Europa occidentale, con campagne contro la NATO e azioni condotte nei diversi paesi. Nella nostra prospettiva lo Stato nazionale non costituiva la frontiera naturale dell'azione rivoluzionaria della nostra organizzazione. E questo era abbastanza facile a Parigi perché il proletariato non era nazionalmente unificato e in Francia il proletariato era già, diciamo così, multietnico, dalle molteplici origini. Non si poteva dire la classe operaia francese. Per noi non esisteva, non troverai mai un testo di Action Direct in cui ricorre una simile espressione. I primi testi di Action Direct, ad esempio, venivano scritti sia in francese che in arabo. Insomma, il proletariato aveva già travalicato le frontiere. La coscienza proletaria è internazionale o non è? D'altra parte la comparsa del proletariato rivoluzionario nel 48 è già di carattere internazionale.
E vivi molto meglio lì dove stai, ma Milano cosa fa? E Milano. Sempre.